Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Buongiorno Valerio.
Buongiorno, non mi disturbare che sto già qua incasinato.
Ma perché?
Ci abbiamo troppi dischi, troppe musiche.
Sì, ma siamo in onda. Ho capito, qui a Babilonia però... si accatastano varie cose.
Ma questo è il problema, bisogna catalogare per bene.
C'è il pubblico che ci ascolta. Buongiorno intanto, saluto tutti.
Buongiorno Sergio.
Sei pronto?
Scusa, ma...
metti...
Speriamo, non sono sicurissimo.
Abbiamo anche un ospite da salutare.
Quello non è catalogabile.
Lo salutiamo?
Sì. Antonio Castrignanò.
Ciao a tutti.
Calimera.
Da Calimera di Lecce.
Quindi è arrivato fin qui a Babilonia.
Noi stiamo a Bari. Siamo a Bari.
Sì.
E stiamo continuamente subendo incursioni salentine.
E ci fa molto piacere, l'altro.
Per ora.
In questo caso uno dei punti di riferimento dell'orchestra della Notte della Taranta. Non abbiamo ancora citato la Notte della Taranta.
Lo faremo oggi. Ma sì, credo proprio di sì. Peraltro, per quanto riguarda Castrignanò, bisogna assolutamente parlare di artista multiforme ed eclettico, perché sì, è vero, è uno dei perni dell'orchestra della Taranta, ma anche... un artista solista, è un compositore di colonne sonore, e, insomma, musicista tutto tondo.
Un inventore melodico. Compositore, è più da Babilonia, inventore, no?
Giusto? Guarda, inventore melodico
mi piace
molto.
Ci piace
sì.
più
Fantastico.
Di tutti. Sì. Allora, con l'inventore melodico Antonio Castrignanò iniziamo il nostro viaggio, iniziamo dal Canto di Babele.
Oi tara, ai tara, le.
Che bello sarebbe averle qui, le nostre
coriste preferite. Queste vengono dal nord profondo, però io so che tu, Antonio, sei molto attento all'uso delle voci, a come si possono combinare.
Sì, esattamente. Un po' si è perso questo spirito che esisteva nei campi di lavoro. Parlo della mia terra, insomma del Salento, ma un po' ovunque, questa abitudine carina di intersecare le voci in un unico canto.
Non è una cosa semplice, e in realtà spesso ci vogliono i secoli per amalgamare bene le voci. È il caso anche dei cori balinesi, noi ne ascoltiamo un esempio in questa rubrica, che sarà fatta di due ascolti. In realtà tutti e due sono proposti con l'interpretazione da parte di ensemble che arrivano da tutto il mondo e che cantano in un idioma particolare. In questo caso il coro balinese ci canta il suo Kechak. E non fate arrabbiare i balinesi, perché poi sentite cosa succede.
Non fateli girare, soprattutto i balinesi.
Attenzione.
Fateli cantare, però.
Fateli cantare, non so, poteva sembrare anche una via di mezzo tra una catena di montaggio e lo studio dentistico.
In realtà è anche una delle sigle del Canto di Babele, questa.
Quindi
l'abbiamo un po' svelato.
No, vedevo Antonio comunque che apprezzava molto.
Sì, assolutamente. No? Anche perché ci sono due elementi a me molto cari. Il ritmo. Che è la voce, che
la voce.
Coniugare le due cose in una maniera del genere, secondo me, non è proprio la cosa più semplice, ma anche, insomma, quella che, come sentite, la più efficace.
C'era anche un melisma nei sovracuti a un certo punto, che
sì,
era
assolutamente.
Un po' anche ricordava alcune cose della tradizione salentina.
C'è qualcosa che è arrivato anche a noi del genere, lo so, sì.
Beh, ci saranno oggi vari riferimenti percussionistici, anche così in omaggio al nostro ospite Antonio Castrignano. E ad esempio Nando Citarella, che è stato pure nostro ospite a suo tempo, ma in un'altra sede, perché Babilonia, come sappiamo, è semovente, possiamo dire così?
Semovente, ma ti avevo detto di rimettere però il disco balinese nella casella balinese, perché sennò qua
l'appoggio,
ragazzi...
Vabbè. Sì, è vero che poi... Ma ci sono i ragazzi... Che si sistemano, abbiamo
dato ordine.
Sì, sì, sai che comunque abbiamo a disposizione la nostra arca, per il momento è posteggiata qui a Bari. Ma insomma, dicevo di Nando Citarella, a sua volta cantante e percussionista, la sua lingua è il napoletano, naturalmente. Con spirito decisamente babilonico, nel 2007 ha pubblicato un CD dal titolo Mozart al chiaro di luna, ovvero il Don Giovanni di Mozart, appunto, rivisitato dalla tradizione popolare e teatrale, tra serenate, pazzarielli, tamorre, lamenti, tarantelle, pizziche e lazzi. Da quel progetto, a mio parere riuscitissimo, ascoltiamo un adattamento, appunto in napoletano, della celebre aria di Don Giovanni, De vieni alla finestra. Piace questo Mozart in napoletano?
Bellissimo.
Dal Don Giovanni, un'aria.
Anche l'orchestra di Piazza Vittorio ci si era...
Sì, sì, lì però poi c'erano degli arrangiamenti. Qui le note sono quelle di Mozart, anche se con strumenti diversi, ovviamente, soprattutto con una lingua diversa. Eravamo nel canto di Babele e siamo un po', è vero, minacciosamente circondati da pile di dischi. Qua dovremmo smaltirne un po'.
E allora, cominciamo intanto a togliere le fisarmoniche. E questa è via.
Eh beh, era ingombrante.
Era
abbastanza. Ce l'abbiamo un po' con le fisarmoniche. Dovesse arrivare un fisarmonicista prima o poi, magari.
Questa comunque in realtà è la sigla del nostro ascolto al buio, un'altra dei piccoli tranelli agguati.
Sì, è un agguato, ma è lui che te lo tende in questo caso.
Ho già capito che bisogna stare molto attenti.
Beh, in realtà no, perché vogliamo semplicemente che ascolti un brano, anche con tutta la piacevolezza che può arrivare da un ascolto di speriamo bella musica.
Anche se l'ha scelto lui, quindi avrei qualche dubbio.
Nonostante l'abbia scelto io, e allo stesso tempo poi dopo ci dirai magari che effetto ti ha fatto.
Thank you.
Allora, Antonio, che ne dici di questo?
Beh, intanto confermiamo l'orecchio fine delle scelte di Valerio, ma è un trasporto. Mi piace definire in genere i brani con un aggettivo. Mi sento molto trascinato da questo groove.
È uno di quei brani che potrebbe andare avanti tantissimo tempo.
Esattamente.
Lo fa,
esattamente.
In effetti. Quando
lo fa, sì, lo fa, e in realtà si tratta di Lloyd Miller, che è un vecchio marpione degli anni, che ha iniziato insomma ad agire, a farsi conoscere negli anni 50. Non è mai stato molto conosciuto. Ha fatto a un certo punto un viaggio in Persia e questo l'ha un po' segnato, perché poi ha cominciato a fare del jazz sempre un po' spostato. Questo anche dal punto di vista delle latitudini, diciamo. Questo in realtà è un album recentissimo del 2010, in cui si incontrava con un altro gruppo fertile da questo punto di vista, gli Heliocentrics, e il brano peraltro si intitolava Latin, per cui c'era un altro riferimento ancora a qualcos'altro dal punto di vista delle geografie. Insomma,
un po' si sente tutto questo.
Sì,
si
sente. Mette insieme la musica, come dicevi tu, è abbastanza trascinante e galleggia bene. Devo dire che questo schema di cui si accennava, cioè il fatto di avere un ritmo che ti sostiene, che può andare avanti tanto, è tipico anche della tradizione salentina.
Sì, assolutamente. Noi basiamo tutto sulla scansione ritmica del tamburo a cornice, tamburello in dialetto chiamato tamburieggio. E da lì può nascere qualsiasi cosa, anche delle improvvisazioni melodiche mai ascoltate, piuttosto che dei canti alla stisa su un ritmo fantastico.
Cosa intendi per canti alla stisa?
Alla stisa intendo dei canti che non hanno una scansione ritmica definita, ma che comunque
si
possono appoggiare in una situazione del genere alla scansione ritmica del tamburo, del tamburello. Generalmente non venivano accompagnati da strumenti, erano appunto a cappella. Però c'era questa caratteristica che, non avendo misure da rispettare, è una cosa che mi affascina molto ancora adesso, anche nella composizione, che non è una cosa proprio così semplice, di melodie. Mi piace non cambiare accordi esattamente in un punto quadrato come tutti quanti se lo aspettano.
Non rispettare la simmetria della struttura.
Perché in realtà non è che mi piace, perché alcune volte, anzi forse troppo spesso, escono fuori delle melodie che poi, nel momento in cui vado a raccontarle agli altri, ai miei amici per l'arrangiamento, vedi che viene fuori qualcosa che è dispostato, e questo è un po', credo, la mia formazione è abbastanza, insomma, non canonica.
Se no non saresti un inventore melodico.
Esattamente.
D'altronde,
ecco perché secondo me ogni cosa va chiamata con il suo nome.
Ma tu parlavi del tamburello, tu sei un abilissimo tamburellista, il che in Salento già ti mette in uno status privilegiato.
Così
perché
dico.
Qua succede pure, Sergio, che i bambini, i ragazzini in Puglia in genere, insomma, guardano ai suonatori di tamburello come magari a Roma, a Londra, si guarda ai suonatori, ai grandi chitarristi rock, cioè con un minimo anche proprio di, no? di voglia di imitarli.
Ultimamente succede questo, insomma, che questo è anche frutto un po' del lavoro che è venuto fuori dagli anni 90, dagli inizi degli anni 90, insomma, fino ad oggi. Il tamburello ha poi, insomma, sviluppato varie tecniche rispetto e metamorfosi rispetto a quello che sono state le nostre esperienze generazionali.
Certo.
Quindi anche noi, diciamo, abbiamo cambiato molto.
La neopizzica è anche un neo modo di usare il tamburello.
Sì, esattamente.
E quindi immagino che abbiano la loro importanza anche gli utai, meglio gli artigiani che creano i tamburelli.
Sì, esattamente. Purtroppo.
Ah, ecco, mi aspettavo il purtroppo dall'espressione.
Sì, perché purtroppo. No, purtroppo io da un po' di anni, insomma, ho perso il mio liutaio di fiducia, Mesciunino. di Nociglia, che poi è il costruttore storico di tamburelli, ha sempre costruiti lui.
Ci sono dei segreti, un po' come per gli utai che credo proprio di
sì.
I violini, insomma.
Credo proprio
quindi
di
esistono
sì.
Gli stradivari dei tamburelli.
Ma c'è la concia della pelle, che secondo me è una delle cose più importanti, al di là l'altra cosa è anche il suono dei sonagli che vengono utilizzati, quindi che tipo di lamiera usi, come la bruci, eccetera, eccetera.
È importante anche questo, perché senza lo strumento, che però vorremmo sentir risuonare a questo punto.
Beh sì, non lo so se c'è nel primo brano scelto.
Vediamo.
Vediamo, vediamo.
Nata e cresciuta, eppure pasciuta, nella provincia la storia incomincia. È in fila da Baccù, ma giovine e bella, in campagna, la contadinella. Capinché un giorno l'alba ufficio, senza l'avallo della direttrice, tutta candida, fumata a San Brizio, a Meralecce, partì allo servizio, nei grandi palazzi a disposizione del principe illustre, del conte o barone, un bel servizio, o puramente il fato, fu matrimonio col bell'avvocato. Oh, ma mamma come sono bella, di bianco vestita, tutta di fiori, son profumata, la notte ed il giorno son riverita, la gente mi chiama signora madama, quando mi sveglio son capricciosa, e dopo un'ora non so che cosa, nel pomeriggio gioco alle carte, sorseggio il tè col pianoforte.
Luglio di mese, seduta in carrozza, le torna al paese per onorare il santo patrono, regala saluti dall'alto del trono, seguendo la statua in processione, avanza superba la delegazione. Nel cielo San Brizio, camera a Lecce, la manda a servizio, lodato sia. Nel cielo San Brizio, camera a Lecce, la mando a servizio. Oh, ma mamma come sono bella, di bianco vestita, tutta di fiori, son profumata, la notte ed il giorno son riverita, la gente mi chiama signora madama, mamma come sono bella, di bianco vestita, di gioie preziosi, tutta adornata, la notte ed il giorno son riverita, la gente mi chiama signora madama, quando mi
Signora Madama, qui c'era il cembalo forse del tamburello.
C'era il tamburello,
sì,
c'era
sì,
il tamburello.
Sì, era una
è
storia
una firma,
molto no? Molto divertente, perché è la storia di una ragazza raccoglitrice di tabacco che da Calimera si sposta a Lecce e comincia a fare la signora e ogni tanto torna in paese a far
vedere. Spesso succedeva, insomma, è una storia inventata in realtà, cominciamo col dirlo perché...
inventata ma non troppo.
Quindi ogni
inventata
riferimento...
però immaginata, ecco, immaginata perché spesso si racconta, io un po' prendo spunto da quello che mi raccontano le nonne, le zie, insomma, quello anche che si raccontano loro. Ah, ti ricordi la tale, quando, eccetera, eccetera. Molto sì. Spesso mi piace più quello che non viene raccontato, così io posso immaginare delle altre strade.
Un po' come nei film, no? Ogni riferimento a persone realmente esatto. Esistenti è puramente casuale, e non è casuale che io citi i film, naturalmente. La bande des Aubois du Roi, questo Henry Purcell, un estratto da una suite appunto di Henry Purcell, una giga in realtà che non so bene cosa c'entri coi film.
No, però ogni tanto noi abbiamo bisogno di queste immersioni.
In realtà il nostro
brevi,
ospite
veloci.
Ha scritto delle colonne sonore, non sì, è che se no uno pensa che dica
sì,
cose
sì,
così.
Sì, no, tra l'altro fra poco l'ascolteremo.
Una colonna sonora.
Sì, l'ascolteremo.
Hai preparato i dischi perché sai che...
Certo, sono qui tutti accatastati, non c'erano anche gli animali.
Sì, no, abbiamo aperto la finestra, qui entrano.
Scusa,
entrano
Antonio,
cose,
no,
cose
ma non
strane.
Preoccupatevi. Io qua faccio fatica a vedervi tra i dischi, in realtà, ragione, ma forse anche
sì.
Voi.
Sì, e poi sono pronti.
Qui telefono, chissà. Pronto, chi è?
Pronto?
Io non voglio creare nessun problema, poi magari ne creo inevitabilmente,
sì.
Ma il compito del compositore è quello di scrivere la musica, punto. Non mi pongo ulteriori obiettivi e non voglio conferire alla musica ulteriori finalità, se non l'espressione di se stesso.
Beh, dunque, se è chi penso io, di problemi un po' ne ha creati, però sì, non è il caso di parlarne.
Giovanni Alleghi.
È proprio lui. Buongiorno Giovanni, buongiorno. Non so perché ci ascolti, ti sei irrigidito, vedo
no,
un po'.
No, anzi, sono ben contento di sentire il maestro Alleghi.
Adesso va molto di moda la contaminazione. L'idea che la musica nasca dall'incontro di diversi linguaggi, eccetera, non ne posso più di questo discorso. La musica deve conservare, deve ritrovare una purezza, che
anche
è quella
lui,
a cui i grandi del passato ci hanno abituato. Purezza, basta con la contaminazione, non ne posso più della musica di contaminazione. Che vogliamo contaminare? E questo è un paradosso, perché comunque io mi sento un conservatore da questo punto di vista. E lo sono. Mi piace conquistare la contemporaneità con gli strumenti che sono tipici del classicismo, della classicità.
E poi ci appende.
Non era lui.
Dici che era un imitatore. No, ma, intanto lo salutiamo.
Sì, ora sì che mi sono irrigidito. Ora sì, dopo le parole del maestro Alleghi, diciamo
che vogliamo contaminare? Ma noi ci abbiamo costruito una trasmissione intorno sulla promiscuità, sul fatto sulle contaminazioni.
Ma perché fanno così tanta paura le contaminazioni, le cose spurie, gli intrugli, le alchimie? Io continuo a sorprendermi, perché poi è una cosa che succede anche con la politica, con... le persone, in realtà,
guarda,
le
per
cose
dirne
mescolate
uno,
sono più belle.
Uno tra i molti che io stimo molto, Boris Vian, non si faceva nessun problema, ad esempio, a mettere le mani su Wolfgang Amadeus Mozart, sul suo rondò alla turca, e farlo diventare questo.
Autant des dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquises aux frais minois, pour un menuet timide esquissait trois petits pas. Grâce aux envolées, vieux airs du passé, clavecin fragile aux résonances d'autrefois, un gosse à perruque blanche a fait danser tous ces gens-là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Douce mélodie qui fit cent fois le tour du monde et que Mozart négligeait d'agrémenter de quelques cha-cha-cha sur ton rythme gai danser les brunes et les blondes en oubliant le temps bien proche ou bien noter vos petits doigts. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, c'est votre vieille marche turque. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, venez marquise, écoutez ça. Tout près d'Istanbul, sous les pergolas, tous les jeunes turcs s'en vont danser le cha-cha-cha. Et la fraîche odeur des roses vient parfumer leurs ébats. Sous le ciel troublant des nuits de gala, quand un beau danseur serre une fille entre ses bras, dans les yeux de sa compagne, il sait ce qu'il trouvera. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, ce gai refrain qui nous enivre. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, et qui jamais ne finira. Que ce soit Rio, Paris, New York, les Dardanelles, on ne peut résister longtemps quand on entend venir cha-cha-cha, rythme tropical au senteur d'ambre et de cannelle, emporte-nous bien loin de tout dans l'allégresse et dans la joie. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, nuits étoilées sur le Bosphore, cha-cha-cha, cha-cha-cha, drôle de truc turc que ce truc-là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non vraiment, on n'est pas fort, cha-cha-cha, cha-cha-cha, Mozart ne méritait pas ça, mais faut bien vivre.
Dedicato a Giovanni Allevi questo Mozart avec nous di Boris Vian, una versione dal rondò, dalla sonata in la maggiore, naturalmente il rondò alla turca, che diventa un cha-cha-cha in qualche modo.
Geniale, eh?
Direi di sì, come altre cose di Boris Vian.
Ma io credo che si sia irrigidito un po' lui, dai, il maestro Allevi, diciamo.
Sì, abbastanza.
Non anche proprio Valerio, insomma, dai.
La purezza...
Valerio lo vedo tranquillo.
Non è che la porta dietro tanto, no?
Esattamente, insomma. Sulla contemporaneità.
Ma comunque, dai, ci fa piacere che ci ascolti anche lui.
Ma certo.
Poi magari ci richiama, chissà, lo salutiamo.
Sì. Ma invece parlavamo di cinema, no? Con,
Accennavamo
al fatto che, insomma, Antonio Castrignano ha avuto a che fare anche col cinema e forse magari ancora, cioè è un...
Sì, ultimamente mi è capitato un po' di l'ultima pellicola che tra l'altro amo tantissimo per il genere poi che mi viene a cercare, è di Salvatore Mereo, regista sardo, con la sua ultima creatura, direi così, si chiama Bella Mariposa, l'ha presentato a Venezia, qui alla mostra, ha ricevuto anche un paio di premi importanti.
Mariposa la farfalla?
Esattamente, ecco. Le farfalle, quindi Bella Mariposas.
E tu hai composto la colonna sonora?
C'è una scena finale, una sequenza finale dove c'è un mio brano che si chiama Respiri di pizzica.
Tra l'altro quello precedente era tratto da Mara la Fatia, non l'abbiamo citato in realtà. Che...
Sì, è l'ultimo lavoro, l'ultima fatica, oserei dire. Ecco perché questa... accenno al modo di fare arte che non è esattamente casuale e mi vengono a cercare anche dal cinema, insomma, soggetti che non hanno a che fare col mondo del cinema classico commerciale, e questo a me fa molto piacere.
E ti venne a cercare anche Crealese.
Ah, quello è stato un incontro magico.
Chi è?
È un grande regista italiano che ha, come dire, confezionato anche un bellissimo film intitolato Nuovo Mondo, la cui colonna sonora era un film tutto votato al racconto dell'immigrazione italiana verso l'America, e raccontava perfino anche, come dire, il prima dell'immigrazione, c'erano anche delle parti...
Cosa si lasciava nella propria terra, quanto era difficile effettivamente immaginare cosa ci fosse dopo.
E tu hai composto diversamente le due fasi, cioè quella, anzi le tre fasi, quella del cosa si lasciava, del viaggio e dove si arrivava.
Sì, assolutamente sì, insomma, poi io ho avuto la fortuna di partecipare alle riprese in Argentina, perché è stato girato in Argentina, siamo stati lì tre mesi e quindi io facevo anche una parte voce e tamburo durante il tragitto in nave, quindi anche nella pellicola, diciamo, che compaio in questa versione, e quindi ho assorbito parecchio di quello che era il sentire di Emanuele, un incontro magico.
Thank you.
E ci vuole poco poi per fare bella musica. È iniziato, c'era solo una fisarmonica, poi si è aggiunto un tamburello.
Abbiamo riparato nel frattempo, perché la prima era rotolata giù, non sapevo.
E infine poi è arrivato un pianoforte, qualche pizzicato ad arco.
Qualche notina di pianoforte, qualche, sì, notina, qualche arcata.
Sì, appena appena, bello, bello, molto struggente ovviamente, ma il tema era quello, tra l'altro un film con Charlotte Gainsbourg,
esatto,
che forse sarebbe anche lei stata contenta dell'ascolto di Boris Vian.
Credo di sì, assolutamente. Credo proprio di sì.
Ma parlavamo anche...
Io saluto, saluto Emanuele e il suo modo di fare, che tra l'altro vengo da un viaggio a Pennabilly, che era la patria di...
vicino alle mie parti, dove sono nato io, per cui conosco bene.
Ho fatto questo fine settimana immerso nella magia e nella poesia di questo posto, vissuto da Donino Guerra, sì, che è un po' diventato il patrone del...
C'è anche quel bellissimo
protettore.
Parco,
esattamente,
molto
esattamente,
poetico, pieno di opere, un po' metafisiche.
Insomma, sono stato ospite della sua casa, di sua moglie, Laura, che saluto. E tra l'altro mi ha confessato che Tonino, il maestro Guerra, riteneva Emanuele Crialese uno dei registi più talentuosi al momento in Italia. E questo ovviamente ha un peso particolare.
Certo.
Perché non è proprio una voce comune che lo sostiene. Quindi bravo,
detto,
Emanuele.
Detto ovviamente dal più grande collaboratore di Federico Fellini, ovviamente un bellissimo,
bella
soddisfazione.
Di
Antonioni, certo, tra gli altri. E, no, mi viene in mente, ancora parlando invece di tamburelli, e come sottotitoli tu il tuo album, a proposito di storie di pizziche, tarante e tarantelle, che tu sei uno dei perni da tantissimi anni della notte della taranta.
Eh beh, l'ho citata ad inizio trasmissione, sì,
e ci siamo arrivati,
ne parliamo,
ci siamo arrivati, sì, a questo, sì, festival, che si conferma di anno in anno ormai, oserei dire che non conosce ormai quella che tutti quanti hanno definito, ma l'anno prossimo, ma adesso la curva discendente non l'abbiamo ancora vissuta. E forse la forza di questo festival è il rinnovamento, insomma, dell'aspetto, tra l'altro, musicale. Da un genere passa ad un altro attraverso, appunto, il maestro concertatore, con facilità, e questo
e anche
forse
con rischio,
è con
rischio, facilità e rischio,
assolutamente,
perché ogni volta,
sì,
è una scommessa. E bisogna pur dire che in tanti anni è capitato anche qualche edizione sia proprio per questo riuscita meno, no? Perché appunto è una scommessa. E
però l'alchimia è altra cosa,
sì,
perché comunque creare un'aspettativa che Ludovico Einaudi aveva con semplicità e con molto rispetto dato comunque un suono ben preciso a quelle che erano state le due edizioni, e quindi anche alla musica salentina che ne era venuta fuori. Io sono molto legato a quello che è successo nelle due edizioni di Ludovico
Einaudi, e quella, sì, è stata anche una bella sorpresa, perché molti storcevano il naso quando hanno sentito il nome Einaudi legato alla pizzica, alla taranta, e invece lui ci si è messo di buzzo buono.
Una contaminazione anche questa, però facciamo, sì, però, arrabbiare o almeno uno dei nostri ascoltatori.
Ma secondo me lui non era convinto,
no,
dai,
no, forse no.
Anche perché nella stessa intervista, poi, insomma, prima dice: ma bisogna lasciare la musica che abbia espressione propria, ma l'espressione propria è anche quello che ti passa per la mente nella composizione.
Bravo.
Quindi in realtà è anche un po' contraddittorio lui stesso.
Che
dai,
effetto fa suonare davanti a 120.000 persone a proposito di Notte della Taranta?
Immaginatela una, diciamo così, perché comunque non bisogna pensare al numero. Cioè, è un po' un'entità astratta quella che si vede da sul palco. Quindi io sostanzialmente non mi sono mai soffermato, altrimenti non avrei iniziato a cantare una nota.
Quest'anno hai dedicato un pezzo a Pino.
Esattamente, è stato lui che per la prima volta, se non sbaglio nel 2004 o nel 2005, nell'edizione della Notte Ataranta, ha portato questo brano in questo festival. Tra l'altro noi, ovviamente, come ben potrai immaginare, abbiamo passato diverso tempo al di là dei palchi, ma nelle osterie, nelle pizzerie, in momenti più naturali che la musica tradizionale salentina ha potuto esprimere. E quindi ho voluto abbracciare e dedicare a lui, col dito in aria,
sì,
il Aria Gardipulina.
Ed era Pino Zimba.
Ed era Pino Zimba.
Ah, ecco, famoso. Mi stavo chiedendo chi fosse Pino.
Ah, non l'avevi detto prima?
No, ho detto Pino e basta.
Pino è il suo amico.
Il grande Pino Zimba, perché lui ha detto solo Pino sul palco, e perché dava per scontato che gli altri 130.000 sapessero a chi ti riferivi.
Assolutamente sì.
Quasi tutti.
O comunque qualcuno che non lo sapeva poi andava a guardare.
Esatto, esatto.
La nostra sfida babilonica.
Questa è una sigla, sì. Tranquillo.
Famosissimo.
Morricone ci porta appunto in ambito così di sfida, una sfida a colpi di ascolto. In realtà presenteremo due coppie di ascolti, così assortite in modo babilonico, naturalmente. Il principio del nostro programma, e a te chiederemo poi di svolgere la funzione dell'arbitro in qualche modo.
Diciamo così.
Più semplicemente dovrai indicarci quale di questi ascolti ti ha colpito di più.
Più semplicemente vi scaricate la responsabilità.
Esatto, in qualche modo.
E la diamo tutta a te. Parto io con Laurie Anderson, che è una grande performer, un artista multimediale, come si dice. Lei è una parola abusata, ma lo si può dire senza paura, perché, come dire, si impegna a far diventare la sua musica anche teatro, anche cinema, anche visioni da moltissimo tempo. Questo è un brano tratto da un album del ritorno, diciamo così, perché si tratta di un album dell'anno scorso, di 2 anni fa addirittura, Homeland, ma quello precedente era addirittura del 2001. Collaboratori di grande calibro come Kieran Ebden, che in realtà il suo nickname con cui è conosciuto è Furtet, e John Zorn. Il brano parla di strani profumi.
Strange perfume, long lost girls. That blue day came, it stayed all night. Blue morning, blue midnight. The city fell and then you were gone. What is love? But a robin's song. Ooh, these days, these endless blue days. They're perfect in their own way.
Una fisarmonica l'abbiamo distrutta, ma continuano a spuntarne altre, a dimostrazione che anche musica nulla si crea, nulla si distrugge.
Ma noi continueremo a distruggerle, però.
La fisarmonica credo che anche nella musica salentina sia ineludibile.
Sono un po' di parte in realtà, perché mio nonno era un fisarmonicista autodidatta, quindi non oserei, ma io la prima musica è suonata dal vivo, l'ho ascoltata da lui. Lui era appunto un autodidatta sia di fisarmonica, mandolino, chitarra, insomma si cimentava un po' con quello che gli capitava. E la fisarmonica è uno degli strumenti più completi in realtà.
E in realtà questo mosaico di suoni di Laurie Anderson, ovviamente questo era solo un tassello, il timbro della fisarmonica, c'erano molte altre cose.
Dovrebbe essere l'organetto, scusa, più tradizionale da queste parti.
Esattamente, sì. hai ragione, però...
Chiedo.
No, è così, perché la fisarmonica intanto è un'evoluzione dell'organetto diadonico, e ti permette oggi di eseguire più brani in diverse tonalità, perché invece l'organetto diatonico deve rispettare delle tonalità, non ha la possibilità di essere così esteso,
più limitato,
e quindi più limitato, sì, però ha comunque un altro timbro, un altro suono molto più vicino a un aspetto nasale, direi, della fisarmonica. Sì. La fisarmonica ha un aspetto più classico, molto più caldo. Invece quella ruvidità la trovi solo e esclusivamente nell'organetto diatonico, e la fisarmonica in alcuni registri potrebbe richiamarlo. Però ho sentito anche alcune fisarmoniche di 50-60 anni fa che hanno veramente un suono eccellente.
Ma sono intercambiabili, nel senso un fisarmonicista suona l'organetto tranquillamente e viceversa?
No, perché comunque i tasti sono... Intanto la tastiera della fisarmonica è quella del pianoforte, è esattamente uguale. Invece la tastiera dell'organetto diatonico non ha i tasti, ha dei bottoncini, non so se hai presente.
Sì, bottoni.
E quindi non è propriamente la stessa tecnica. L'abbiamo
ascoltato
così anche gli intervalli.
Anche l'organino bolognese, che invece è addirittura un organetto, ma senza bassi.
Ah, addirittura senza bassi?
Sì, è come, quindi si pompa solo con una mano.
Quindi non aveva neanche le famosissime due botte.
No, esatto.
Beh, qui si parla di fisarmoniche, in realtà siamo al cospetto di un grande tamburellista, e proprio dei tamburi andiamo ad ascoltare, tamburi di una batteria però, la batteria di Ari Hoenig, batterista appunto americano, che qui fa cantare, come si suol dire, il suo strumento, gli fa cantare un celebre tema di Bobby Timmons, pianista, che non è diventato propriamente uno standard, ma un cavallo di battaglia dei Jazz Messengers di Art Blakey, questo sì, Moaning, lo riconoscerete.
Thank you.
Ari Hoening, come mi piace, si dice un luogo comune di solito, no? Fa cantare la batteria, ma qui c'è davvero la melodia che si sente.
Sì, melodia. È molto chiara, direi, la melodia.
Assolutamente.
Era anche lui un inventore melodico.
Sì.
Sì. Come il nostro ospite di oggi. Questo secondo me gli è piaciuto. Io tra l'altro ho preparato due batteristi per questa sfida, quindi ne serbo un altro.
Io invece no.
E cosa ci proponi?
Io vi propongo adesso un gruppo che si chiamano Karate, che in realtà credo forse sia abbastanza lontano dal mondo musicale di Antonio Castrignano. Loro però hanno un modo di declinare il soul con un'attitudine bianca, diciamo così. Si capisce che appunto non sono afroamericani, eccetera, che lo mette appunto e lo accosta spesso al rock, utilizza anche brani talvolta abbastanza ostici, lunghi, abbastanza attaccati alla struttura chitarra, voce, basso, batteria, allo stesso tempo però un bel po' di invenzione melodica ce la ritrovo.
Questi erano i Kung Fu?
No, erano i Karate.
Ah, i Karate.
E Geoff Farina, la chitarra, che è un grande chitarrista, anche quando
per fortuna abbiamo
cose.
Aspettato il momento giusto per ascoltarlo.
Esatto, ha tirato fuori questo wah-wah micidiale.
Beh, io ho ancora una cartuccia da sparare. Un altro batterista che, a differenza di Ari Hoening, non esiste più, purtroppo un grande rappresentante del cosiddetto West Coast Jazz, si è affermato nelle orchestre di Stan Kenton e Woody Herman. Sto parlando di Shelly Manne, che era anche molto versatile, molto babilonico. Tra le molte cose, in effetti, ha scritto le musiche per un telefilm che esordì nel 1966, Daktari o Daktari, che in lingua swahili significa dottore. Era la storia, non so se ve la ricordate, di un veterinario, insomma, in Africa. C'era anche una leonessa strabica, se non sbaglio. Lui si è inventato una sorta di world music da fumetto, così letteralmente inventata, per creare, appunto, per dar vita alla sigla di questo telefilm.
Thank you.
Beh, davvero particolare, no? Questa musica.
Fantastico, direi, fantastico.
Shelly Man, Dactari o Dactari, ancora non so dove piazzare l'accento. Saprei invece dove piazzare la vittoria di questa sfida, ma non
Sapresti?
Tocca a me, naturalmente. Non tocca a me, io cerco di così di influenzare il nostro arbitro.
Shelly Man per me qui. Shelly Man perché... Sì. Tra l'altro un batterista che... Un percussionista oserei dire.
Batterista percussionista. Sì.
Perché i timbri utilizzati sono irriconoscibili, tra l'altro, di una batteria. E poi c'è. Forse mi hai colpito anche per l'Africa. In questo momento sono molto affascinato dal continente e della sua musica. Quindi, comunque, io assegno senza ombra di dubbio a Shelly Man il mio scettro.
Quindi, l'Africa è una delle prossime tappe di Antonio Castrignano. Anche chissà, andarci a suonare, per esempio.
La sessione è già fatto,
Ecco, vedi. Dove,
già fatto.
Dove?
A Marrakesh, Casablanca e Marrakesh abbiamo fatto un paio di tappe. Tra l'altro poi c'è un festival, il Festival di Fes, dove...
Musica sacra.
Esattamente.
Bene, noi vorremmo continuare a farci raccontare i viaggi, sì, anche i prossimi viaggi di Antonio Castrignano, ma non si può.
Però assegno comunque a Laurie Anderson lo scettro da parte tua. Non so se era in competizione con karate o meno.
Non era
in competizione.
Erano tutti e quattro in lista da
me. Va benissimo anche un pareggio, in realtà è una sfida che è un pretesto per far sentire buona musica e musica così babilonica.
È solo un pretesto per parlare di
esatto.
Profumo.
Era un pretesto per parlare di Sud-Est, questo album degli Aramire che ho in mano, che è l'ultimo tracciato discografico che ci portiamo dietro da questo incontro di Antonio Castrignano, che è stato naturalmente molto piacevole. Questi Aramire erano un bel gruppo.
Aramire era, diciamo, uno dei miei primi gruppi di musica tradizionale di riproposta a cui io sono molto legato, perché avevano una peculiarità che oggi non facilmente si trova, quello del lavoro sull'impasto, direi, di voci. Anche chi non sapeva cantare aveva il suo ruolo, un po' come succedeva nelle campagne.
Bene, grazie ad Antonio Castrignano.
Grazie.
Noi ci troviamo
grazie
naturalmente la prossima settimana.
Babilonia.
Con Babilonia.
Dopo che l'ha tagliato sul cavallo lo montò e la madina di buon'ora per la Francia si ha fatto 5-6 chilometri senza mai poter parlare. E con la baia 3-50 l'inglesina sospiro. Cosa ma sospiri inglese, cosa ma sospiri tu? E io sospiro la mia bella e l'avrai mille. Se tu sospiri la tua bella l'avrà mille ragioni e se sospiri un'altra donna e il pugnale